dove sono tracciate le strade che portano al successo? Quali sono i momenti chiave di un percorso di vita o di carriera? In uno dei discorsi più citati del nostro tempo, quello fatto a Stanford nel 2005, Steve Jobs ricorda che non si possono unire i puntini guardando in avanti. Si può solo farlo quando ci si guarda alle spalle. E bisogna avere fiducia nel fatto che in qualche modo i nostri puntini si uniranno in futuro. Connecting the Dots è il luogo in cui insieme vogliamo incontrare le storie di chi oggi è alla guida di alcune fra le più importanti aziende italiane, per scoprirne, punto dopo punto, i momenti chiave, i maestri, le sliding doors, gli errori e le intuizioni che stanno dietro ad ogni storia di successo.
Alessandra Carra è dal gennaio del 2022 amministratrice delegata del gruppo Feltrinelli, uno dei principali gruppi editoriali italiani attivo in Italia e Spagna nell'editoria, nel retail, con più di 130 librerie e 3 siti online e nella formazione con la scuola Holden Feltrinelli. Dal 2014 al 2022 è stata CEO di Agnona, azienda tessile e abbigliamento parte del gruppo Ermenegildo Zegna. In precedenza ha ricoperto ruoli di CEO per aziende del lusso e della moda come Emilio Pucci all'interno del gruppo LVMH e di Ralph Lauren per l'Europa. Ha iniziato la sua carriera nella società di consulenza strategica McKinsey dopo aver conseguito una laurea in scienze economiche all'Università di Bologna. È attualmente vicepresidente del Consiglio di amministrazione del Polo del Gusto, consigliere d'amministrazione di Tecnica Group, membro del Consiglio Generale della Fondazione Monte Parma e consigliere di amministrazione in Piquadro. A Connecting the Dots oggi abbiamo il piacere di avere con noi Alessandra Carra, CEO del gruppo Feltrinelli. Benvenuta Alessandra.
Grazie mille di questo invito.
È un grande piacere avere con noi la tua presenza, la tua voce e la tua storia, che sicuramente sarà di grande ispirazione per i nostri ascoltatori, oramai abituati ad ascoltare storie speciali, ma mi permetto di anticipare a chi ci ascolta, la tua è una storia davvero, davvero speciale. E come i nostri ascoltatori sanno bene, le storie ci piace raccontarle dall'inizio, da quando Alessandra Carra era solo Alessandra. Raccontaci un po' di che bambina eri, in che contesto sei cresciuta, quali erano un po' i tuoi tratti distintivi e i sogni che hanno caratterizzato la prima parte del tuo percorso.
Allora, io nasco nella provincia italiana, sono parmigiana, e nasco da una famiglia normalissima, mamma era casalinga, papà era un piccolo imprenditore. Io avevo una grande passione che era lo sport, che è stata una passione che mi ha accompagnata tutta la vita, ed ero una discreta studentessa. In realtà le mie performance nello studio erano influenzate dal fatto che se fossi riuscita a essere promossa sempre avrei potuto continuare a fare il mio sport, che era il basket. E quindi ho continuato tutti gli anni, diciamo, delle superiori fino anche all'università a praticare questo sport che io ho amato moltissimo. E poi ti devo dire la verità, avevo un sogno nel cassetto già da bambina che era fare la giornalista. Non so perché, mi ero sempre appassionata a storie di donne molto indipendenti. Come ti dicevo, la mia famiglia non è stata di quelle famiglie che ti danno l'esempio, perché erano persone molto semplici, molto normali, ma avevo una mamma che mi ha molto spinto a essere una donna indipendente. E quello che ha fatto lei per me e su di me l'ho capito in realtà molto tardi, quando sono diventata molto grande. Ho capito che buona parte della donna che sono diventata è stato grazie a quello che mamma ha fatto. Mamma mi dava i libri da leggere, libri di grandi donne manager. Fu la prima a raccontarmi della Marisa Bellisario, di cosa stava facendo lei come prima donna CEO di un'impresa, di un'azienda di telecomunicazioni. E poi mi portava i libri di Furio Colombo sugli Stati Uniti, e poi mi portava ad ascoltare storie di manager, mi portava in giro, proprio perché lei voleva che non facessi quello che probabilmente in una provincia italiana tra gli anni 70 e 80 sarebbe successo, cioè un percorso più, se vogliamo, più safe, dove avrei magari fatto una facoltà, lettere, un insegnamento successivo. Lei invece mi spingeva moltissimo. E al punto che quando è stato il momento di scegliere il percorso universitario, i miei genitori in primis mi hanno detto: non stare a Parma, devi farla fuori da Parma all'università. Parma, tra l'altro, ha una buona università. Mi hanno spinta a Bologna, dove io sono andata, e lì mi si è aperto il mondo dello stare fuori casa. Avevo 19 anni e da quel momento non sono mai più rientrata a Parma.
Hai menzionato lo sport, i nostri ascoltatori hanno già ascoltato storie che sono iniziate nel mondo dello sport. Nel tuo caso, mi permetto di chiederti, c'è qualcosa di quell'esperienza di uno sport di squadra, uno sport come il basket, dove devi prendere un'infinità di decisioni nell'istante, dove puoi pianificare solo una parte di quello che poi succede sul campo, ma è uno degli sport che forse richiede più problem solving, no? Nell'istante e all'interno di una squadra, che è una squadra piccola, una squadra coesa, c'è qualcosa di quell'esperienza che oggi ritrovi nel modo con cui tu guidi le aziende, guidi i tuoi team?
Ma c'è moltissimo. Io credo che lo sport sia un insegnamento straordinario per chiunque voglia poi pensarlo nella vita o anche nella vita professionale, ma anche personale. Ci sono tanti elementi. Anzitutto il fatto che tu ottieni ciò che dai. Quindi lo sport ti insegna ad essere, a sacrificarti, a fare fatica, a sforzarti, ad allenarti, a non mollare mai. Io non è che sia diventata quella sportiva di, però ho fatto fino a Serie B, Serie A2, insomma ho fatto un percorso. E lì capisci che ci devi essere tu, che nulla avviene per caso, devi faticare, devi allenarti tanto, 3 volte alla settimana vai alla partita, ti insegna che puoi essere protagonista o non protagonista, ma sei sempre nella storia e devi esserci, che tu faccia panchino sia nel quintetto base. Ti insegna che la sconfitta è parte del gioco e quindi non è altro che un pezzetto di un percorso molto più lungo. Non è che dopo una sconfitta in un campionato è tutto in gioco, no? Si ricomincia, che una partita si vince all'ultimo minuto e non si costruisce in tutti i tempi del gioco. E poi ti insegna moltissimo quello che è lo stare insieme agli altri, la forza della squadra, il fatto che non basta uno per essere una squadra forte, ma ce ne vogliono 5. Quando tu poi ti trovi in un ambiente lavorativo, questo tratto caratteristico lo porti molto con te. E anche quando guidi un'azienda ti rendi conto che sì, sei il capitano, ma non sei sufficiente. Condizione necessaria, ma non sufficiente. Quindi lo sport è probabilmente, come insegnamento, una delle cose più forti che possa esserci nella crescita di un individuo, al punto che secondo me dovrebbe essere quasi una tappa obbligata per chiunque praticare un po' di sport di squadra, meglio se di squadra.
Senti, c'è stato qualche momento in questi anni della formazione, gli anni del liceo, gli anni dell'università, gli anni dello sport, in cui hai cominciato a capire che avevi delle doti di leadership, cioè di capacità di orientare, di catalizzare il consenso, le energie, le emozioni delle persone al di là di quello che poteva essere il tuo ruolo formale? C'è stato qualche episodio, qualche fase dove hai cominciato a capire che avevi questo talento che poi chiaramente hai coltivato, no, attraverso il percorso soprattutto professionale?
Io posso dirti che già fin da scuola, me lo raccontavano le compagne delle medie, ma so che poi è andato anche avanti negli anni successivi, io ero sempre quella che parlava ai professori, che tentava le mediazioni, rappresentante di classe sempre. Ero sempre un po' la front woman della mia classe. In realtà all'università meno, ma sicuramente durante tutto il percorso di formazione precedente sono sempre stata quella che un po' si assumeva le responsabilità di parlare. Ed anche nella mia parte, insomma, sportiva, ero una di quelle che era importante per la squadra. Quindi sì, me ne sono resa conto. Ero un po' polemica, mi piaceva sempre andare un po' a brontolare, sfidavo i professori, non ero mai una di quelle silenziose. Quindi c'era un lato anche non simpaticissimo in questo mio essere un po' sempre fuori. Tra l'altro io non sono un'estroversa, sono anche introversa come persona. Però in certe occasioni non sto zitta, mi viene sempre da parlare. Questo ha fatto sì che tante persone poi fossero vicine a me, si affidassero, mi dicessero vai tu, per favore Alessandra, pensaci tu. E a quel punto ho capito che c'era un lato di me che insomma faceva sì che le persone si affidassero in qualche modo.
E tu non ti sottraevi a questo?
Mai. Mai, no. Anzi, mi piaceva essere un po' la portavoce, anche prendermi gli schiaffoni. Non mi dispiaceva. perché alla fine l'avevo detto, era più faticoso non dire quello che pensavo.
Alessandra arriva a Bologna, scopre un mondo, per usare le tue parole, e incontri una delle prime figure fondamentali, no, del tuo percorso, una persona che è stata professore e mentore. Mi riferisco ovviamente a Romano Prodi.
Sì, ci incontriamo, io chiedo a lui la tesi, mi stavo laureando in scienze economiche, chiedo a lui la tesi in economia industriale, e mi sembrava già un onore enorme poter essere una sua laureata. Sono stata tra l'altro la sua prima laureata dopo che ritornò dall'esperienza dell'IRI. E ci fu questa cosa meravigliosa del mio giorno di laurea, mi sono laureata con una tesi sulla privatizzazione di Mediobanca, e il giorno stesso della laurea lo saluto, lui è molto orgoglioso, ottenni con lui la lode, per cui eravamo insomma molto felici, torno a casa e molto, sia io e i miei genitori tutti molto felici, insomma a un certo punto squilla il telefono, è sera, e risponde al telefono e c'è lui che mi dice: ma vorresti venire con me a lavorare in Nomisma, essere una mia prima assistente e far ricerca insieme a me? Beh, credo che mi sia scoppiato il cuore in petto in quel giorno, insomma, ovviamente sì. E lì è iniziato, insomma, anni, sono stati 2 anni e mezzo in cui abbiamo lavorato insieme, abbiamo fatto insieme un libro, Il tempo delle scelte, un programma televisivo su le lezioni di economia, ho lavorato con lui, con gli studenti a Nomisma, ho visto tantissime cose ed è stato straordinario, straordinario.
Rivista oggi, al di là dell'intensità di quegli anni, è la tua prima vera esperienza lavorativa, qual è la legacy di questa figura? Che cosa ti ha lasciato e che cosa del suo modo di approcciare le cose oggi hai fatto tuo?
Ma sai, lui ha avuto questo aspetto pubblico di quando poi ha fatto l'Ulivo, è stato primo ministro, che è molto criticato, da alcuni amato, che è una parte di Romano. Poi c'è Romano professore, il professore universitario, che era invece una persona molto profonda, dedita, che voleva veramente aiutare i giovani, le giovani menti, a capire e a scoprire. E con me lui ha fatto questo percorso, mi ha aiutato moltissimo a approfondire aspetti dell'economia, soprattutto dell'economia industriale, che io probabilmente non avrei mai approcciato, il valore della piccola impresa, il valore del territorio. Poi è chiaro, sono stata di fianco una persona che, ecco, una cosa che faceva, che ha fatto con me, era, stiamo parlando degli anni 90, e c'erano i telefoni fissi, e a volte i telefoni fissi avevano una cosa che si chiamava l'orecchio, c'era un filo che usciva dal telefono fisso, tu mettevi all'orecchio, ascoltavi la conversazione, non potevi parlare ma ascoltavi. E di tanto in tanto, in alcune telefonate, ne ricordo una con Kissinger, lui mi chiamava con le dita e diceva: vieni a ascoltare. E mi ascoltavo le telefonate che loro facevano parlando di grandi temi economici, delle crisi internazionali. Ecco, io ero lì a Bologna di fianco a Romano Prodi ad ascoltare Kissinger.
Tanta roba.
Tanta roba. E devo dirti, nel momento non lo capisci neanche fino in fondo. Poi dopo, così, in qualche modo, no, torni indietro, riscopri quello che hai fatto e dici: accidenti, che cosa ho sentito, che cosa ho potuto ascoltare.
Connecting the dots è un modo di rileggere le storie, spesso passando attraverso esperienze professionali, ma è anche la storia dei nostri incontri, no? E dopo Romano Prodi, gli anni di Nomisma, c'è McKinsey e poi il mondo della moda, dove hai avuto l'occasione, la possibilità, il merito e anche forse un po' la fortuna, no, di lavorare con grandi personalità, con grandi geni stilisti creativi che hanno sicuramente dato un'impronta a questa industry a livello globale. Il primo è stato probabilmente Valentino.
Sì, allora mi ritrovo anche qui con un'opportunità straordinaria. Giovane manager, entro in Valentino come direttrice marketing e merchandising e mi trovo a lavorare fianco a fianco con questo genio creativo. Un uomo che è incredibile, con un gusto straordinario, ma anche con un distacco dal mondo vero, il mondo commerciale abbastanza impressionante, dove dovevi sempre stare un po' attento, non andare troppo in eccesso nel seguire la parte creativa, perché diventava invendibile ciò che lui pensava, ma stare sempre vicino a lui e cercare di trovare l'equilibrio per poter realizzare collezioni vendibili. E lì poi ho vissuto un'esperienza abbastanza particolare, perché nel mezzo della mia crescita all'interno della Valentino, il gruppo viene acquisito, quindi viene venduto e la famiglia Marzotto entra la famiglia Marzotto, e piano piano tutti i miei colleghi di primo riporto all'amministratore delegato escono, compreso diciamo chi mi aveva assunto, e il nuovo amministratore delegato più o meno lascia me da sola insieme a un paio di nuovi colleghi che arrivano, allargando moltissimo il mio perimetro. Quindi mi trovo molto giovane a fare un'esperienza straordinaria, poi divento direttrice commerciale, marketing, licenze, la parte comunicazione, la parte retail, insomma allargo di improvviso le mie competenze, e sempre con Valentino e Giammetti al fianco e con dei creativi che poi hanno fatto la storia della moda degli ultimi 15 anni, come Pierpaolo Piccioli e Maria Gassacchiuri, che insieme a me erano entrati in Valentino. Sono stati anni roboanti, anni meravigliosi, anni veramente che non dimentico, dove ho dato anche tutta me stessa, anni di un lavoro, di un'intensità, anche in termini di ore, molto forti, però straordinariamente divertenti, che poi mi hanno portata all'esperienza successiva, che è stata Ralph Lauren, dove sono rimasta per tanti anni, 7 anni.
Anche qui a contatto diretto, perché avevi la responsabilità di gran parte del business europeo, con un'altra personalità non particolare, non banale, e che sicuramente ti ha segnato delle cose.
Un gigante. Ralph Lauren proprio rappresenta il sogno americano. Anzitutto rappresenta l'affrancamento da una nascita modesta, lui che è riuscito invece a rappresentare, nonostante non nasca Ralph Lauren, non è il suo nome, lui è figlio di immigrati russi che arrivano in America, inizia tutta la sua esperienza vendendo cravatte e poi si fa questo sogno americano del WASP, di questo look che deve avere l'americano che sogna di diventare un po' europeo, e crea un impero. E lui è stato probabilmente la persona che più mi ha insegnato quanto ogni dettaglio, ogni piccolo passo, ogni scelta che tu fai è importantissima. E queste scelte in realtà lui le faceva in prima persona, con una coerenza, una lucidità fortissima. Ogni cosa che noi vediamo di Ralph Lauren ha dietro un film, proprio un film, un movie che Ralph fa nella sua mente, che rappresenta attraverso le sue collezioni.
C'è qualche esempio che ci vuoi portare, che può essere praticamente illuminante, di questa importanza del dettaglio?
Ne ho molte, ma una interessante fu quando aprimmo il negozio monomarca in Monte Napoleone. Io ero arrivata da qualche mese alla guida di Ralph Lauren, e Ralph stesso dice: dobbiamo scegliere le persone che venderanno nel nostro negozio. Dico: come facciamo? Ci vengo io. Ed è un agosto caldissimo a Milano, e lui manda le persone sue più fidate, poi arriva anche lui a scegliere uno a uno quelli che sarebbero stati i ragazzi che avrebbero venduto all'interno della boutique di Monte Napoleone. Perché? Perché tanta attenzione? Perché veramente lui li considerava gli ambasciatori della sua marca, e nulla doveva sbavare. Arrivava nel tempio della moda italiana, arrivava a Milano, e quindi tutto doveva essere perfetto. E così fu. Lui scelse una squadra straordinaria che aveva tutte le caratteristiche per essere molto riconoscibilmente Ralph Lauren.
Un'ultima persona che forse valeva la pena menzionare dopo l'esperienza di Ralph Lauren è quella alla guida di un brand particolare come Pucci. Sono stati gli anni a fianco di Gildo Zegna alla guida di Agnona.
E Gildo invece è quello che si può definire il genio dell'imprenditore italiano, con la responsabilità straordinaria di avere sulle spalle un'azienda passata dal padre e quindi condotta insieme ai cugini, ai fratelli e alle sorelle. E lui invece è un uomo di quelli che ti insegna proprio come è fatto un imprenditore italiano.
Senti, in questo percorso bellissimo, straordinario, in grandi aziende con grandi personaggi, c'è stato probabilmente qualche momento di incertezza, di dubbio, qualche sliding door, qualche momento dove anche a te, che sei molto lucida e molto razionale, magari non era così evidente, no? quale fosse la scelta giusta in quel momento. Che suggerimento ti senti di dare alle persone che ci ascoltano e che, come tutti noi, ogni tanto a cui la vita pone di fronte, no? Momenti in cui ci sono più strade o e non è chiaro quale sia quella che dobbiamo intraprendere o quale sia la scelta giusta da fare in quel momento. Quali sono i criteri che tu ritieni di avere adottato in quei momenti?
Allora, anzitutto io penso che le carriere, anche quelle più fulgide, non sono mai delle rette a 45 gradi che vanno dritte alla vetta. Sono sempre piene di ansie, di curve, di rientri. Poi noi tendiamo, sia nello scrivere il curriculum, ma anche nel raccontarlo, nel saltare da un'esperienza buona a un'esperienza buona. Ma quasi tutti in mezzo hanno quei momenti di difficoltà che forse minimizzi perché è un po' per pudore, un po' perché la cultura dell'errore non è così rilevante nel nostro paese. Ma ci sono sempre, ci sono le esperienze dove vai bene ma non benissimo, dove i risultati sono buoni ma non buonissimi, oppure dove semplicemente tu sei nell'organizzazione che culturalmente non è esattamente combaciante ai tuoi valori, al tuo modo di esprimerti. Guarda, banalmente, lavorare ad esempio con una lingua che non è la tua lingua madre molto spesso crea imbarazzi, difficoltà anche ai grandi manager, perché non riesci a esprimerti nel modo in cui vorresti. Quindi io di momenti di difficoltà, più che di sliding door, di momenti in cui forse non è andata bene come pensassi, ci sono stati. Che cosa ho fatto? Ne ho preso atto, anzitutto me li sono confessati. Quindi ho detto che era un momento di errore, l'ho detto a me stessa, tentando di evitare di far finta che non lo fosse, e da lì ho provato a trovarne la soluzione, che a volte è stata semplicemente chiudere un rapporto di lavoro che in quel momento non funzionava né per me né per l'azienda con cui ero. Ed altre volte invece è stato cambiare completamente la tattica con cui stavo, o il modo con cui mi stavo comportando all'interno di un'azienda. Mi ricordo, guarda, una volta in cui arrivai di fronte al mio capo in una valutazione di fine anno. Io sono abbastanza competitiva, questo me l'ha dato lo sport. Quindi, secondo me, andare bene e portare i risultati è il metro, è la misura. Arrivai di fronte a questa review e lui mi smontò completamente. Mi disse, sì, risultati bene, però non sei in grado di lavorare con le altre divisioni. Sei protettiva, fai fatica. Mi fece una doccia fredda. In quel momento sarebbe stato forse naturale dire, vabbè, questo non capisce niente. E invece mi sono messa totalmente in discussione. Ho fatto proprio l'autopsia ad ogni parola che lui aveva usato. Tra l'altro era un capo scozzese che capirlo non era banale, e ho completamente cambiato il mio modo di fare. E non ho più messo solo i risultati come i miei obiettivi. E lì era un attimo dire, ma no, lui ha sbagliato tutto, ed era un attimo continuare ed andare avanti. Ma lì ho ammesso che forse sì, stavo sbagliando. Quindi non so se ho suggerimenti, ma di tanto in tanto, secondo me, dirselo e ammetterlo, siamo umani, possiamo sbagliare, è il modo per curarlo, questo errore.
Grazie, credo che questo punto sia davvero fondamentale, anche per l'autenticità, no? Con cui vibra la tua voce in questi momenti. Senti, prima di arrivare all'esperienza attuale, bellissima, straordinaria, che tutti vogliamo ascoltare, c'è però un aspetto del tuo percorso umano che non possiamo tralasciare. Sei un amministratore delegata, anzi un'amministratrice delegata donna, e hai costruito una bellissima famiglia e sei impegnata probabilmente nella sfida più ardua della tua vita, che è essere madre di due gemelli adolescenti. Domanda a piacere, diciamo.
Beh sì, ho cercato di fare tutto, devo dire, proprio forse perché io arrivo da quell'idea che si può fare tutto. Non ho accettato, non ho detto a me stessa che devo scendere a qualche compromesso, no? Fai carriera, fai famiglia. Io ho fatto tutto. Non nego che essere donna ha le sue sfide, nel mondo del lavoro, anche negli equilibri che devi trovare, tra il tuo equilibrio familiare e l'equilibrio lavorativo, gli equilibri con te stessa, perché il rischio più alto è che sei sempre un po' accompagnato come una fedele ombra dal senso di colpa. sei in colpa se sei sul lavoro e non sei a casa, sei in colpa a casa se non sei sul lavoro. Ecco, questo un po' è il rischio, anche se sei in posizioni apicali, no? Che stai perdendo qualche pezzo. Io sono andata un po' oltre, ho accettato di perdere qualche pezzo. Sono consapevole che a volte di qua e di là potrei perdere qualche pezzo e sto affrontando la mia sfida più grande, perché due adolescenti sono forse molto più difficoltose delle sfide lavorative. E mi appoggio molto agli amici e ai consigli di tutti quelli che mi dicono finirà. Ecco, mi auguro che finisca, perché provo però con loro a essere, soprattutto due maschi, a essere l'esempio della famiglia con una madre che lavora, per crescere quegli uomini che saranno in grado di stare di fianco alle donne delle nuove generazioni che vorranno realizzare le proprie ambizioni e avranno bisogno di un compagno che le sostenga e le aiuti. Ecco, io cerco di fare su di loro un po' di lavoro per spiegare che loro saranno fondamentali, come lo sono le donne nella carriera degli uomini, lo sono gli uomini nelle carriere delle donne.
Grazie. E vediamo Feltrinelli, che dopo una lunga, bellissima carriera nel mondo della moda non era la scelta più ovvia, non era la scelta più scontata. Come nasce questa opportunità? Come l'hai vista? Come l'hai affrontata? Come ti sei posta, no? Nell'entrare in un mondo certamente affascinante che aveva degli elementi, e ce ne parlerai, di affinità, ma anche tanti elementi peculiari molto diversi rispetto a quelli del modello di business e dell'industry a cui ti eri dedicata fino a prima.
Beh, esco a un certo punto da Agnona, quindi dal gruppo Zegna, e vivo un periodo, ecco, un periodo in cui dico, ma adesso resto nella moda, qual è la sfida che può esserci per me ancora? Devo dire, avevo voglia di cambiare settore, mai avrei pensato di arrivare ai libri, ovviamente. E infatti, quando mi fecero, poco tempo dopo che ho chiuso la mia esperienza con Agnona, mi fecero una telefonata chiedendomi di incontrare Carlo Feltrinelli per una posizione nel gruppo, lì è stata una enorme emozione, perché dopo lo sport, dopo il lavoro, dopo la famiglia, i libri sono i compagni di vita più fedeli che ho avuto in tutta la mia esperienza, fin da bambina. Se vuoi, ecco, tornando alla prima domanda, che bambina eri? Una bambina che leggeva tantissimo, tantissimo, e che sognava tantissimo coi libri. Quindi quando sono stata chiamata per questo ruolo è stato per me pazzesco. Ho detto a me stessa, lo voglio, vorrei veramente prendermi questa sfida. Consapevole di entrare in un mondo che non conoscevo. Alla fine tutti i miei percorsi di carriera sono stati fatti in un settore che ben conoscevo. Avevo ben note le sfide di qualunque passaggio professionale stessi facendo, perché conoscevo molto bene quel settore. Qui avevo poca idea, conoscevo Feltrinelli ovviamente, conoscevo la marca, sapevo che il settore dei libri è un settore complicato, un mercato fermo che non cresce. Però il fascino di questa marca, di questa storia è stato incredibile. E poi ho conosciuto Carlo, che è un uomo col quale è un piacere lavorare. E da subito, appena l'ho conosciuto, ho pensato, questo è il lavoro che vorrei fare. Sì, lo vorrei fare. Quindi quando sono entrata con grande entusiasmo e grande timore. Un po' perché arrivo dal mondo più lontano, teoricamente, che si possa pensare, il mondo della moda, in realtà parla di ciò che è del superfluo in qualche modo, no? E quella è stata la mia esperienza, e l'ho portata ad arrivare in un mondo dove invece non è ciò che è quello che impari, fa parte del tessuto di una società, la cultura, è una grande distanza. In realtà poi, come io e te ci siamo anche raccontati, dal punto di vista di modello di business c'erano molte affinità. Feltrinelli ha, oltre alla parte editoriale, che è la sua parte creativa, ha la parte di vendita, retail, quindi le sue librerie sia online che fisiche, e la mia esperienza retail credo sia stata molto importante in questi anni, quindi essere riuscita a far crescere ancora di più le librerie fisiche. E poi tutto l'aspetto di branding, di valorizzazione della marca, di valorizzazione della parte creativa che sta insita dentro la parte editoriale. Questo è stato una parte che sono riuscita in qualche modo a valorizzare grazie a tutta la mia esperienza passata. Però per un buon anno e mezzo ho studiato molto, mi sono messa a capirlo, perché è un mondo anche complesso, ovviamente, non è un mondo semplice, ed è un mondo molto profondo, dove l'essere è molto più forte dell'apparire, e per capire l'essere ti ci devi applicare, insomma.
Una delle frasi che mi ha colpito di più ascoltando alcune tue interviste recenti è quella che leggere aiuta a leggere. Vale a dire, leggere sviluppa delle chiavi di lettura che sono fondamentali per decodificare la complessità mutevole e cangiante del tempo che viviamo. No, credo che questo sia uno degli aspetti dove tu stai portando una cifra molto, molto chiara nel condurre questo tuo mandato, e mi permetto di tradurre questa in una domanda, soprattutto per quanto riguarda l'orientamento alle giovani generazioni, che è un qualcosa che credo tu hai messo subito al centro, no, della tua visione, del tuo piano.
Beh, quello un po' è la sfida di tutti quelli che fanno cultura. Come coinvolgere le nuove generazioni in un gesto che è un gesto che ormai è quasi un gesto antico, un gesto che richiede esclusività, dedizione, in generazioni che hanno negli strumenti elettronici, nella distrazione, nell'attenzione a pillole, quello che hanno imparato a fare, cioè loro sanno fare questo, sanno estrarre piccole informazioni molto veloci. Il libro è il contrario, però come dicevi, noi abbiamo fatto una campagna importante che aveva come payoff leggere insegna a leggere. Lavoriamo tanto con le scuole per avvicinare i ragazzi alla lettura, cosa che in realtà stanno anche facendo grazie un po' a questo trend dei romance che sta crescendo moltissimo, di questi libri che raccontano di storie sia reali, di storie d'amore o anche di fantasy, ma raccontano molto di quello che può avvenire in quelle generazioni. E sta succedendo qualcosa di incredibile, moltissimi lettori, moltissime lettrici direi, perché sono tante ragazze, per inciso più del 60% di chi legge sono donne, e arrivi quasi al 70% nelle giovani generazioni. Quindi moltissime ragazze stanno abbracciando questo settore della letteratura e stanno facendo crescere il mercato. Però più in generale noi abbiamo una sfida anche come paese nel riportare la cultura al centro. Mi piace pensare, lo dico spesso, che la cultura è un grande albero, no? Dove noi vediamo tra le foglie, vediamo l'arte, vediamo l'architettura, vediamo ciò che ci hanno lasciato anche nel passato, quindi tutta la storia che noi abbiamo, che ci portiamo, di tutto quello di bellissimo che è stato creato. Ma le radici di quest'albero stanno nella letteratura. E se lasciamo che queste radici non siano più forti, piano piano perderemo anche le foglie in alto, e vuol dire che tutte le generazioni che non hanno coltivato, anche con i libri, con le storie lette, con l'indagine sulla nostra storia, su chi ha scritto prima di noi, non hanno coltivato la passione per farsi le domande giuste, non arriveranno agli altri gesti culturali, capiranno molto meno quello che è l'arte visiva, l'arte pittorica, che il cinema, il design, l'architettura. Perché in realtà la grammatica di tutte queste lingue parte dalla lettura, parte da ciò che leggi. Quindi è una sfida grande che mi piacerebbe questo paese comprendesse in maniera più profonda. Vedo che stanno facendo, ed è recente la storia del ministro Giulli, che sta cercando di investire in più nella cultura, nella lettura, nell'editoria. Però insomma, è un cammino che abbiamo un po' abbandonato negli ultimi decenni, che dovremmo invece come società prenderci la responsabilità di riniziare in maniera forte.
In questo senso mi viene da chiederti come state guidando l'evoluzione del luogo della libreria. Oggi i nostri ascoltatori purtroppo non possono vedere, siamo in un luogo straordinario, che è la vostra sede qui, da cui si vedono i tetti della vecchia e della nuova Milano, un luogo dove si respira un'energia contagiosa, che avete voluto e pensato come luogo di incontro, luogo di lettura, luogo di dialogo, no? Ecco, anche qui parlando con te in passato ho spesso colto come il tuo desiderio che le librerie siano molto più che dei negozi.
Sì, perché comunque se ti fermi al gesto dell'acquisto in realtà stai limitando quello che è una libreria. La libreria deve essere una piazza per le città, deve essere il luogo dove vai, dove ti incontri, dove vai ad ascoltare cose che non riguardano solo è l'ultimo libro uscito presentato dall'autore, ma dove si aprono dibattiti, dove vai a imparare, dove vai a conoscere, e dove in qualche modo tecnologia e tradizione si stanno vicine, quindi dove puoi avere libri che non sono fisicamente lì, ma che intercetti, che compri, che ti fai mandare a casa. Deve essere un luogo, la libreria, veramente che sta molto vicino alla comunità e che insieme alla comunità cresce ed evolve, con un assortimento legato proprio ai luoghi dove siamo. Quindi non tutte le librerie devono essere uguali, devono essere diverse, devono avere libri che stimolano in modo diverso i lettori, devono avere autori del territorio, devono stare vicino alle persone. E io penso che si legga di più se ci sono più librerie, quindi che siano librerie Feltrinelli, che siano indipendenti, avere tante librerie è importantissimo. Guarda, paesi come la Spagna, ad esempio, che sono paesi a noi vicino, la Francia, hanno un mercato del libro, nonostante come numero di abitanti non siano così diversi da noi, ma hanno mercati del libro che crescono a doppia cifra, che sono tre volte tanto quello dell'Italia, grazie anche al fatto che ci sono tante librerie sul territorio, tanti modi di avvicinare i libri, tante persone che hanno il piacere di entrare in librerie. Quindi questa, secondo me, è una strada importantissima. E l'altra, avere dentro le librerie l'aspetto umano, che sono i librai, che sono questi straordinari professionisti che amano i libri, leggono i libri e ti aiutano a navigare attraverso i libri, a conoscere i libri, a scoprirli, a scoprire quel libro che non avresti mai scoperto da solo, a leggere quell'autore che forse da solo non avresti apprezzato. Questa è la nostra sfida. Più librerie, più librai ed essere molto presenti ovunque in Italia. Che tra l'altro, scusami, facciamo perché abbiamo anche poi la parte online, quindi in qualche modo siamo librai anche quando spediamo i nostri libri a casa. Però lo facciamo con un gesto, che è il nostro sito di vendita, che ha dentro tutti i consigli dei nostri librai. Quindi non deve essere solo un catalogo a scaffale, ma deve essere un luogo dove vai a scoprire qualcosa.
Ecco, questo anticipa la mia penultima domanda, che è: come state gestendo la dimensione della tecnologia, dell'innovazione? L'innovazione è sempre stato un elemento molto importante in tutto il tuo percorso di carriera, e ci interessa capire come, in un settore che istintivamente viene da percepire come uno dei più tradizionali, no? Quello del libro cartaceo, dell'odore della carta, dell'esperienza sensoriale, sensuale del rapporto col libro, il peso del libro, il tocco del libro, il profumo del libro, il fruscio delle pagine, cioè un'esperienza davvero polisensoriale che sembra totalmente antitetica rispetto all'esperienza di lettura digitale. Come state gestendo questa apparente dicotomia in un'ottica invece più armonica?
Ma guarda, la sfida che noi abbiamo è che in realtà noi pensiamo che il libro fisico rimarrà. È un gesto, come l'hai descritto tu, che colpisce molte parti dei nostri sensi e che è, se vuoi, anche parte di quello che siamo. Immagina solo quanto importanti sono le librerie in una casa, no? Come raccontano di chi abita quella casa, i libri che ha letto, quello che sono le sue esperienze. Quindi ci sarà la lettura digitale, ma forse non sarà così importante, o perlomeno non nell'immediato futuro. La vera sfida è ciò che porta ad avere un libro fra le mani, che probabilmente verrà impattata dalla tecnologia. Quindi come lo tradurremo, come estrarremo la sinossi, come le prime letture verranno fatte, come lo stamperemo, come riusciremo tecnologicamente a farlo in una maniera più veloce, più efficiente, stampando meno e stampando just in time, come lo porteremo nelle case, come lo stoccheremo nelle librerie. Secondo me, ecco, tutti questi processi saranno profondamente influenzati dalla tecnologia. E sono questi i passaggi. Come analizzeremo anche i nostri lettori per capire come intercettare quello che potrebbe piacergli domani? Non in un'ottica di silos. Noi non vorremmo mai fare quello, perché il libro non deve chiuderti verso ciò che tu ami, ma deve aprirti a ciò che tu non conosci. Quindi non sarà mai una profilazione che ti porta in un imbuto. Però potrebbe essere qualcosa che ti aiuta a intercettare le storie che probabilmente stanno nell'aria e ancora non sono state scritte, e a trovare un autore che potrebbe scriverle. E lì la tecnologia, l'intelligenza artificiale, la data analysis, e quindi creare dei data lake dai quali estrarre delle informazioni che ti possono guidare, questo penso che sia un po' dietro l'angolo dell'editoria.
L'ultima parola con la quale desidero chiudere questa conversazione è la parola anniversario. perché questo è un anno particolare per Feltrinelli, è un grande anniversario di un'azienda che ha una storia, che ha una storia che ha delle radici profonde nell'industria italiana e in altri settori, e qui mi permetto di suggerire la lettura di un libro che tu mi hai omaggiato, che è Senior Service, che ripercorre attraverso il XIX e il XX secolo le storie e le radici della famiglia Feltrinelli. È un libro che ha un affresco sociale, se vogliamo, di diversi decenni chiave del nostro paese, ma anniversario è anche un titolo che vi ha dato recentemente delle belle soddisfazioni. Ci vuoi parlare di questo anniversario con la maiuscola?
Il doppio anniversario.
Il doppio anniversario.
Beh, sono 70 anni della nostra casa editrice, 70 anni di una storia di libri necessari, come diciamo noi. Sono 70 anni che pubblichiamo le storie in una casa editrice che ha questa tradizione. Diciamo che l'Italia e la casa editrice Feltrinelli, il gruppo Feltrinelli, hanno tanti passaggi comuni, no? Hanno fatto tante battaglie insieme, hanno trascorso periodi in cui noi pubblicavamo e evidenziavamo quelle che erano le sfide politiche, le sfide sociali, le sfide economiche che attraversava il nostro paese, con una famiglia che è rimasta sempre saldamente al comando di una casa editrice, quindi portando, se vuoi, quel fil rouge attraverso questi 70 anni che ritrovi in pochi altri gruppi editoriali, perché insomma, la famiglia Feltrinelli c'è sempre stata, dalla fondazione, perché noi nascevamo come fondazione, dalla fondazione in poi. Quindi quest'anno festeggiamo 70 anni di casa editrice, poi è arrivato questo straordinario libro di Andrea Baiani, l'anniversario, che è il libro che ha vinto lo Strega e che dipinge qualcosa che forse è sempre stato un tabù in Italia. Racconta come gostare, direbbero i ragazzi, allontanarsi, dimenticare una famiglia che anziché farti del bene ti ha fatto del male, e come farlo consapevolmente, senza rancore, ma con un distacco che ti dia anche uno sguardo molto chiaro del perché lo stai facendo. Io credo che Baiani con questo libro abbia compiuto un'opera straordinaria di autocoscienza. Tante persone che leggendolo me lo stanno dicendo, hanno capito un po' anche di loro stessi, di alcuni rapporti complessi familiari. In Italia non se ne parla perché noi siamo il paese della famiglia, no? Famiglia soprattutto, la famiglia non si discute. E invece Baiani ti dice perché no, e perché non devi discuterla, e perché non mettere in discussione una famiglia tossica. Quindi un libro che ci sta dando straordinarie soddisfazioni, anche perché erano più di 30 anni che il gruppo Feltrinelli non vinceva uno Strega. Quindi vincere uno Strega il 70° è...
Quella volta tanta roba.
È tanta roba.
Bene, sì, è vero che i libri sono degli specchi. Sono degli specchi della società e sono degli specchi anche delle persone che li leggono, in cui poter vedere riflesse delle parti di sé che si possono mettere a fuoco più facilmente.
Sai, io dico spesso, che mi dice consigliami un libro, che i libri sono la cosa più difficile da consigliare, perché diversamente dal film, che in qualche modo è una visione passiva, il libro è una visione attiva. Tu leggi e metti te stesso lì dentro. Quindi alcune volte i libri possono essere dolorosi perché c'è un pezzo di te in quello che leggi, o divertenti perché c'è un pezzo della tua vita in quello che leggi. E magari è doloroso per me, ma non è per qualcun altro. E i libri sono uno scambio, non sono nulla di passivo. Sono veramente un gesto molto particolare leggere.
Senti, vorrei concludere questa bellissima conversazione con questa domanda, perché abbiamo parlato di tutte le persone che hanno ispirato il tuo percorso, da Romano Prodi a Valentino, a Ralph Lauren, a Gildo Zegna, e ce ne sono tanti altri anche che hai menzionato, ma tu a tua volta sei un leader, sei un grande leader, questo lo posso dire avendo nel tempo incontrato alcune delle persone che hanno te come punto di riferimento facendo il mio lavoro di executive search, e quello che vi chiedo è: che cosa ti piace lasciare alle persone? Che cosa ti piace ispirare nelle persone? Qual è la legacy che a tua volta desideri lasciare a chi arriva dopo di te?
Domanda complicata. Quello che mi piace lasciare, di solito, e lascio, sono relazioni professionali molto forti. Io devo dire che credo di guidare squadre che riescono a creare dei sodalizi professionali molto molto stretti, e questo li porta a essere anche dopo di me delle squadre che possono portare avanti l'azienda, le sfide, senza sentirsi abbandonati, no? A volte esce un CEO e tutti si guardano, e adesso in realtà le mie squadre sanno come andare avanti. Poi mi viene detto che lascio questa cosa che non è mai abbastanza, bisogna sempre fare un pezzettino in più, e poi che bisogna essere umili nel fare il proprio lavoro, perché qualunque ruolo apicale nulla è altro che un lavoro fatto con grande dignità, con grande responsabilità, ma è un lavoro, e bisogna divertirsi tanto, ma tanto.
Tanto.
Sì, bisogna proprio divertirsi. Sorridere fa bene nel mondo del lavoro, fa molto bene.
Alessandra, grazie. È stato un viaggio bellissimo. Grazie per tutto quello che hai voluto condividere con noi, che sicuramente sarà per chi ci ascolta una fonte di grande riflessione e ispirazione nel percorso che ognuno di noi sta facendo. Grazie davvero.
Grazie a te.
Grazie di aver ascoltato Connecting the Dots, il podcast esclusivo di Shaberton Partners. Seguiteci per rimanere aggiornati sui nostri contenuti e visitate il nostro sito shabertonpartners.com.